Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie a Matteo Pessione e a Chiara, che non vedo più, per aver organizzato questo evento. Partiamo. Oggi vorremmo raccontarvi un esperimento di creatività artificiale o di creatività aumentata. Vorremmo provare a usare un'intelligenza artificiale in un processo generativo di una canzone rap. E quindi ci serve qualcuno che sia in grado di generare del suono e qualcuno che sia in grado di generare del testo e qualcuno poi che lo canti. Quindi chiamo sul palco, se ci metti la musica. Enzi, rapper torinese. Motel Connection, Pierre Funk. Samuel e Pisti, che sono collegati con noi, se ce li fai vedere. Eccoli.
Eccoli.
Buonasera.
Buonasera.
Ciao.
Ciao.
State lì che torniamo subito da voi. E poi se torni di là abbiamo le nostre intelligenze artificiali, OpenAI e Stability AI, e gli addestratori di reti neurali, Giampiero e Nazareno.
Addestratori.
Che hanno rischiato di essere morsi dalle reti neurali mentre le addestravano. Quindi hanno rischiato la vita. E poi ci sono io, Vittorio Di Tommaso. Grazie. Allora, le macchine possono essere creative? Beh, ci sono due possibili domande, o sì o no. Lady Ada Lovelace nel 1843, la prima programmatrice della storia, ancora i computer non c'erano, ma lei li sapeva programmare lo stesso, perché le donne sono sempre molto avanti, pensava fermamente che non fosse possibile. Le macchine possono fare soltanto quello che noi le diciamo di fare. Alan Turing, l'inventore del modello computazionale contemporaneo, di fatto l'inventore della moderna società digitale, pensava invece di sì, perché le macchine possono sorprenderci. Quindi secondo Turing la creatività era legata al fatto che potessimo essere sorpresi. Le macchine non soltanto producono cose che già sanno, ma sono anche in grado di sorprenderci producendo cose nuove. Passetto indietro, cosa intendiamo per creatività? Se io vi faccio vedere questi oggetti e vi dico, siete capaci di appendere la candela al muro utilizzando gli oggetti che vedete qui? Voi innescate un processo mentale in cui usate la vostra immaginazione e molto probabilmente la gran parte di voi arriverà a questa soluzione. Avete creato una soluzione, avete risolto un problema, fatto un semplice problem solving. Alcuni di voi potrebbero risolverlo così, per esempio lui. Chi pensa che questa sia una buona soluzione? Lui. Beh, un'intelligenza artificiale ha risolto così, che può essere giusto o sbagliato, non si capisce. Ora, la creatività è l'abilità di produrre delle cose, del lavoro, dei risultati che sono contemporaneamente nuovi, originali, inaspettati, ma anche appropriati, cioè utili per qualche scopo, e in grado di adattarsi ai vincoli che abbiamo dato nella soluzione del problema, quando abbiamo posto il problema. Ora, le macchine oggi cominciano a sorprenderci. Nel 2020 il Guardian, agosto 2020 credo, ha pubblicato questo articolo dicendo: questo l'ha scritto una macchina. Una macchina GPT-3, una macchina generativa, ha pubblicato un articolo sul Guardian. La Biennale di Venezia quest'anno è stata aperta da un pittore robot, Aida si chiama. E nel corso dell'estate un pittore umano ha vinto un premio di arte utilizzando un'immagine generata da una di queste intelligenze. Pochi giorni fa è uscito un libro di Rocco Tanica che è scritto insieme ad una macchina, scritto assieme, una frase per uno, uno completa la frase dell'altro. Ieri, in aula 1 al Politecnico, Bruce Sterling ha detto questa cosa che trovo vera. Il 2022 è stato un anno folle per l'AI, un anno wild, sono successe un sacco di cose. Perché ci siamo accorti, questa cosa ha bucato lo schermo con l'AI generativa, la capacità di macchine di costruire, di creare dal nulla cose che sono contemporaneamente sensate e anche belle. È una nuova categoria di AI forse, certamente è qualcosa che sta avendo un grande successo. Oggi soluzioni che producono immagini, tipo quelle che vedrete in questa presentazione, che sono quasi tutte immagini generate da macchine, hanno milioni di utilizzatori e sono forse all'inizio di un cambiamento di intere industrie creative. Ma noi adesso parliamo di linguaggio. Allora, come fanno le AI a imparare a utilizzare il linguaggio? Il linguaggio si può studiare in tanti modi. Uno di questi modi è usare la matematica e la statistica per descrivere i fenomeni linguistici. Allora, un modello linguistico di una lingua, un language model, è un modello probabilistico che più o meno sa come le parole si distribuiscono, quindi ci sa dire che se i pirati assaltano la nave in mezzo al, è probabile che l'assaltino in mezzo al mare. Quindi voi immaginate di contare tutte le parole di una lingua, tutte le parole usate, di tutte le frasi che sono state pronunciate, di tutte le quartine di Dante che sono 14, tutte le terzine di Dante che sono 14 diviso 3, di aver analizzato tutti i testi che esistono e di aver imparato dove le parole appaiono. E avendo imparato questa cosa è in grado di prevedere quale sarà la prossima parola. Quindi se io dico adesso voglio andare a, probabilmente sarà a casa o al cinema o al mare o dipende, ma molto probabilmente a casa. E anche a imparare a prevedere la prossima frase, quindi voi potete dargli una frase iniziale e questa macchina è in grado di proseguire il discorso. Insomma, è un po' come il vecchio proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, ma applicato alle parole. Il significato, conoscerai una parola dalla compagnia che frequenta, cioè il significato delle parole dipende dalle parole con cui si accompagnano. E quell'immagine lì è un'interpretazione di Stability, del mio prompt Yoda che gioca con Luke Skywalker, che non è male. Negli ultimi anni queste reti sono diventate molto grandi, abbiamo imparato a addestrare reti neurali a comportarsi da language models, da modelli del linguaggio, e creando delle reti estremamente grandi, con centinaia di miliardi di connessioni, più grandi di tutte le reti che abbiamo prodotto fino ad ora, e ne produrremo probabilmente di ancora più grandi nei tempi a venire, e questa conoscenza ha dato a queste reti una grande capacità di prevedere gli usi linguistici. Ora, voi magari siete abituati a utilizzare una tastiera predittiva, questo è il mio WhatsApp con sopra SwiftKey mentre scrivo un messaggio a mia figlia, e come vedete io non scrivo niente, lui sa esattamente cosa sto per dirle. A che ora arrivi? È tardi, devi fare i compiti. Ma questo è niente, perché nel libro di Rocco, preso questo pezzetto qua, tutte le frasi sottolineate sono scritte da una macchina, le altre sono scritte da Rocco stesso. E quindi leggete quell'incipit, un uomo si è innamorato di una rosa, che non è brutto, e Rocco va avanti. La rosa si chiamava Rose ed era rossa. L'uomo di Caragione Rosa si chiamava Andrea, stavano 30 anni in due, erano belli insieme, di nuovo la macchina. Rose vantava uno stelo sottile, eccetera, eccetera. È una collaborazione strana tra un'intelligenza naturalmente umana e un'intelligenza profondamente non umana. Bene, questo col suono cosa vuol dire, Pier?
Beh, col suono vuol dire innanzitutto un gran casino, perché oggi noi sentiamo parlare abitualmente le testate giornalistiche di macchine che ti aiutano a suonare, di macchine che ti possono generare la colonna sonora per la pubblicità che vuoi produrre, o per il video da mettere su YouTube. Però questo gesto musicale è un gesto molto complesso e noi vogliamo capire quanto le macchine riescano ad aiutarci nella generazione. Allora, premesso che noi siamo umani, io qui rappresento Imotech Connection, poi gli altri sono lì con me, siamo umani, troppo umani, quindi siamo anche di un'altra generazione, una generazione molto curiosa, ma una generazione che con tutti questi algoritmi non è che proprio se la cavi. E allora abbiamo bisogno anche di strumenti molto facili, molto user friendly, dicono così, sai, quegli strumenti che pronti, via, ti mettono nella condizione di poter generare. Finora non ne abbiamo ancora trovati, ma abbiamo iniziato un'esplorazione e per chi di voi, come noi, vuole provare a fare un'esplorazione, consigliamo di andare a vedere che cosa succede su un sito particolare, Google Magenta. Google ha un laboratorio di ricerca e dentro questo laboratorio c'è proprio una sezione dedicata alla musica e lì dentro ci sono una serie di algoritmi che ti fanno capire fino a che punto si è arrivati in questi ultimi anni. Allora, anziché parlare, abbiamo deciso di provarli e quindi vorrei farvi vedere una piccola dimostrazione di che cosa si può trovare dentro Google Magenta. E così capite anche cosa vuol dire usare l'intelligenza artificiale per generare nella musica. Allora, li abbiamo provati, li abbiamo installati ieri, abbiamo giocato un po' con i nostri addestratori, premessa che non solo l'esperienza è molto difficile, ma sono anche lentissimi, quindi ne vedremo uno in azione. E eccolo qui, questo è un programma, adesso noi vi facciamo sentire. Ieri abbiamo fatto questo piccolo pattern, lo chiamiamo così. Questo l'abbiamo scritto noi proprio così per capire, per far capire che cosa è una stringa di melodia. Voi pensate che nella musica c'è il ritmo, questa cosa qua, c'è la melodia, pa, 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 pa. Ci sarebbe l'armonia che qui non c'è, quindi più note messe insieme, poi immaginate che c'è il suono, c'è l'espressione sonora, quindi immaginate che complessità di gesto e se questo è fatto per un produttore di suoni, immaginate un'orchestra dove ci sono 40, 50 elementi, quindi c'è un livello di complessità notevole. Allora, se noi prendiamo questo primo plugin, si chiama Continue, è un algoritmo che ti aiuta, partendo da quel pezzettino, ad andare avanti. Quindi prendiamo questo pattern, chiamiamolo così, Electric, lo vedete, l'abbiamo messo dentro il canale, schiacciamo Generate, guardate cosa succede, vedete che arrivano quattro piccoli nuovi pattern. E adesso andiamo a sentire la macchina, questi sono generati dalla macchina, una rete allenata, e sentiamo subito che cosa è venuto fuori. Sentite che la prima parte è quella del papara papà e poi ha una continuazione. Questo è fatto dalla macchina. Me ne ha fatte tre variazioni. E fa evolvere la melodia. Ecco, questo è un primo uso per andare oltre, usando naturalmente quelle cellule che fanno parte. Poi ne abbiamo un altro che si chiama Generate, adesso non riusciamo a vederlo in azione, ci mette troppo, il pattern è sempre questo, sentite cosa ci ha generato ieri. E questo incomincia a creare variazioni molto più sofisticate, cambia leggermente l'armonia, e andiamo avanti. Sta cambiando anche il ritmo. E incomincia a giocare con melodia e ritmo. E adesso l'ultimo, ce ne sarebbero degli altri, andate a giocare a voi stessi su Google Magenta, lo possiamo applicare ai beat ritmici, alla batteria. Abbiamo fatto un ritmo, molto semplice anche questo. Ah, è partito anche quello.
Ramify non va. Perfetto. Ecco, vedete che il plugin non è. Adesso qua suonano tutti insieme. Ecco, Ramify non funziona. Peccato. E questo che state vedendo è esattamente quello che succede quando ci si mette a giocare con questi plugin partendo da Google Magenta.
Pier?
Vai.
Ricorda che abbiamo un...
Va bene, comunque avete capito, lasciamo a tutti l'esperienza. A questo punto io mi fermerei qui.
Sì, sì. Rimettiamo Samuele Pisti sul video. Eccoli. Allora Samuel, cominciamo da te, che tu poi anche ci devi salutare presto. Tu cosa ne pensi? Se ne pensi.
Sì, allora, diciamo che il gesto della creatività è una cosa che avviene in un determinato modo. C'è sicuramente l'apprendimento, l'immagazzinamento di dati nella nostra testa quando scriviamo, anni di esperienza ad ascoltare musica, a vivere musica, e poi arriva il momento in cui tutto questo pentolone di frammenti di ricordi musicali che noi abbiamo, che ci gira in testa, a un certo punto prendono una forma e diventano qualcosa. Questo è un po' il principio, credo di aver capito, dell'intelligenza artificiale, andare a radunare una serie di sintesi umane, mischiarle insieme, ovviamente pilotato dagli umani che danno una direzione a questa sintesi, per poi trovarsi di fronte a un risultato che è quello di elaborazione di queste sintesi fondamentalmente. A parer mio siamo ancora abbastanza distanti dalla cosa focale, dalla cosa più importante di tutti, che è la sofferenza dell'artista, il concetto di trovarsi davanti a un foglio bianco e doverlo riempire produce ansia, produce sofferenza, produce riflessione, produce un tumulto interiore che poi ti spinge a superare quel momento. E lì che c'è l'artista, è lì che tutte le idee raccolte in questa biblioteca di scintille creative, di ricordi musicali, in questo caso, nel nostro caso ovviamente, prende forma, perché tu hai un'urgenza. In quel momento lì tu devi riempire quel foglio, perché quel foglio, se non viene riempito, mette in discussione il tuo ruolo di creativo, il tuo ruolo di artista. Ecco, lì sta fondamentalmente la potenza della scrittura, la grandiosità di un artista, che tra l'altro deve continuare ad evolversi nonostante il tempo passi, nonostante generazioni più giovani e fresche di lui arrivino a prenderne il posto. Quindi quel percorso che generalmente, per chi ha la fortuna come noi di lavorarci con questo, aver reso la propria creatività un mestiere, è un conto cui tu devi pensare ogni giorno. Una macchina sicuramente non ha ancora non vive ancora questa sorta di sofferenza, di diatriba con se stesso. Ecco, quindi fino a quando, secondo me, non verrà inventato il benedetto microchip emozionale, mi sa che sarà complicato riuscire a eguagliare la...
Ci state lavorando, no? Ci state lavorando.
Cioè, abbiamo già iniziato a lavorarci un bel po' di tempo fa. Però in realtà le emozioni, il sentimento di sofferenza, di bisogno, di necessità, è una cosa, a parer mio, che è abbastanza insostituibile nell'essere umano.
Pisti, tu che dici?
Ma per quello che riguarda il libro di Rocco Tanica, direi mai più senza, perché, non so, mi sembra una cosa fuori dal mondo. In più penso che ci sia un problema proprio di linguaggio. Allora, un conto è la creatività, un conto è l'opera d'arte, sono due cose completamente diverse, ed è esattamente quello che spiegava Samuel. Ogni essere umano è creativo, ma non ogni essere umano è un artista. l'espressione dell'arte è un'esaltazione del proprio talento e della propria capacità espressiva. Questo riguarda delle persone che sono portate a farlo, che oltre alla creatività mettono la tecnica, un pensiero, come diceva Samuel, una sofferenza, un'emotività, per cui nasce l'opera d'arte. La creatività è completamente un'altra cosa, quindi l'esperimento della Biennale è un esperimento che si fa perché secondo me in questo momento va molto di moda, ma non esiste, non esiste una macchina che in questo momento possa dipingere un quadro. Noi spesso in Italia ci scordiamo che siamo un paese di un'importanza incredibile perché siamo gli inventori della prospettiva, cioè abbiamo inventato la più grande forma d'arte contemporanea che ci sia. E dal Cinquecento l'essere umano si scontra con questo. Ora, probabilmente una macchina potrebbe inventare la prospettiva, ma solo Masaccio, solo Brunelleschi hanno fatto interagire l'uomo dentro. Quindi è un problema, secondo me, che ancora non esiste. Come diceva Samuel, probabilmente il giorno che inventeremo questo benedetto microchip emozionale potrà essere presente, ma per ora la tecnologia è funzionale per noi a risolverci dei problemi pratici. Quindi io penso che l'intelligenza artificiale sarà grandiosa nell'ambito scientifico, sarà importantissima in moltissimi altri ambiti, ma ancora non può sfiorare quello che l'essere umano ha fatto inventando l'arte, che è la forma più divina che noi abbiamo, perché è l'unica formula che noi siamo riusciti ad inventare che contrasta e va di pari passo con la natura. Quindi non credo ancora che la macchina possa competere con noi su questo. E anche appunto cercando di umanizzare la macchina, cercando sempre di portarla più vicino a noi, dandogli una voce, dandogli un viso, dandogli un volto, però c'è ancora un gap, se Dio vuole, su questo è incredibile.
Se Dio vuole, esatto. Enzi, tu che dici?
Ma dico che hanno espresso Samuel e Pisti, ovviamente essendo degli artisti, gran parte di quello che provo e che penso anch'io, e quindi al momento...
Tu vuoi provare a cantare con la macchina?
Voglio provare a cantare con la macchina, sì, e, anche perché l'ho provata prima e vorrei aggiungere già un pezzetto che ho scoperto nella lavorazione con i ragazzi, nell'immaginarci questa cosa assieme, che se è vero che da una parte non può sostituire la filiera produttiva che arriva all'arte, può interagire, modificarla, e come se fosse una diga in un fiume, quindi fargli prendere un corso differente. E anche questo non è un aspetto da sottovalutare, secondo me.
E questo è l'esperimento.
Perché quello che succede con l'utilizzo delle macchine in generale, tu puoi impastare la pasta della pizza, ma lo puoi fare con un macchinario, no? Voglio dire. Ora, la musica non è pasta della pizza, e io non sono un pizzaiolo. Però quello che può succedere è qualcosa di interessante, perché nel provare questo strumento mi sono accorto di come questo generatore sia in grado, in qualche modo, un po' perché è stato sapientemente addestrato dagli addestratori, è in grado di andare a colpire delle cose che mi hanno... Cioè, insomma, è stato in grado di colpirmi, quindi alcune delle cose che abbiamo preparato e che oggi proverò a reppare live sono incisive, secondo me. E c'è, è stato un processo creativo di qualche minuto. Aggiungo una cosa brevissima. Prima Samuel ha parlato dell'artista che si trova davanti al foglio bianco. Cosa stanno facendo dietro di me? Ah. Grazie, Pisti, per...
Un cane emozionante.
Non c'è niente più creativo di Pisti che accarezza il suo cane mentre parlo io.
Fate una foto perché è rarissimo.
Se potete, sì, grazie. Oppure se c'è un IA che fa un quadro live di tutta questa cosa qua. Stavo dicendo, Samuel prima dice mi trovo davanti a un foglio bianco. Prima ho detto esattamente questa cosa mentre parlavo con i miei cari amici e con mio fratello di come funziona più o meno questo generatore. E io più volte mi sono trovato con un'esigenza comunicativa importante, ma un foglio bianco davanti, quindi un burrone, poteva succedere di tutto. Oggi questo generatore di parole aveva tre parole inserite, genera una frase, e la prima che ha generato mi ha colpito molto, ed ecco che poteva essere l'inizio del riempimento del mio foglio bianco. Quindi se da una parte io sono fermamente qui contro le macchine a dimostrare che ancora non ce la fanno,
Rage Against the Machine,
ho già provato sulla mia pelle che in qualche modo possono interagire, possono influenzare la creatività degli esseri umani.
Dai, proviamoci. Pier, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Scusate, posso intervenire?
Chi è? Sì.
Sì, ci sono, qui si apre un altro tema però che è molto importante. Per quanto riguarda il testo, per quanto riguarda la scrittura verbale, noi ci affidiamo anche ad una regola importante, fondamentale, che è la grammatica. Quindi la grammatica già ti dà una possibilità molto, ma molto superiore alla musica di poter inserire le scelte e il percorso creativo di un'intelligenza artificiale dentro uno schema che comunque hanno generato gli esseri umani. Comunque le frasi sono costruite con un codice. E quindi è più logico pensare, è anche più facile pensare che un'intelligenza artificiale possa costruire delle frasi ispirandosi a delle frasi e che possano in qualche modo avere un senso, un significato e anche magari portarti in luoghi in cui magari tu con la tua esplorazione emotiva non hai frequentato, non hai visto. Quindi la parte testuale, secondo me, io sono d'accordo con Iari quando dice che ti può stupire, ti può aumentare, ecco, la tua sensibilità e è ovvio che poi dopo devi rifiltrare attraverso il tuo percorso, attraverso il tuo flusso. Musicalmente siamo di fronte invece ad un oceano completo di possibilità alle quali ci sono delle regole, ma queste regole per spesso gli artisti che fanno successo le scardinano, le rompono, le cambiano, ecco. Quindi è più complicato, è più difficile pensare musicalmente ad un processo del genere.
E così, infatti con la musica siamo più indietro. Pier, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, facciamo io aggiungo, sono molto collegato a Ensi, che sicuramente l'intelligenza artificiale può dare degli stimoli, ti può aiutare a superare il problema del foglio bianco. E poi quando sei in un processo creativo musicale sei estremamente attento a qualsiasi cosa ti sta intorno, a qualsiasi suono, perché hai bisogno di appigli che ti stimolano. C'è una cosa che mi affascina e mi piacerebbe sperimentare, è il fatto che l'intelligenza artificiale, queste reti addestrate sulla tua produzione precedente, sono in grado di individuare dei pattern, delle ricorrenze, in qualche modo tirare fuori il tuo stile. Io penso che ciascuno di noi, per quanto faccia musica, ma non è poi così consapevole dei propri pattern. E allora il fatto di poterli sentire da fuori, specchiarsi, esattamente come facciamo in un processo di autoriflessione, quando vogliamo fare una crescita personale, abbiamo bisogno di andare a vedere quei blocchi, quelle situazioni che hanno caratterizzato il nostro passato, magari questo potrebbe essere un momento terapeutico nel processo creativo. E magari esplorare anche gli spazi grigi tra un pattern e l'altro, che cosa succede, quali sono altre potenzialità. Ecco, questo giro lo farei volentieri.
Va bene, ci proviamo. Allora, io andrei avanti. Samuel, ti salutiamo o ti fermi ancora un po'? Ti salutiamo?
Devo scappare, purtroppo che ho un DJ set da fare. Sono qua a Venezia, c'è una bellissima fiera di vini naturali e sono DJ set della serata, quindi devo scappare.
Buon lavoro, divertiti.
Grazie a tutti, ciao.
Pensavo vini artificiali, sarebbe stato...
Non ancora. Comunque mi raccomando, Iari, fagli il culo a sta macchina.
Ma stai scherzando, socio? Me lo faccio raccontare, secondo te.
Ciao.
Tu, Pisti, resti con noi? Sì.
Sì. Okay.
Ci rimetti le slide, regia? Grazie. Allora, a te.
Ci siamo lanciati quindi in questo esperimento per realizzare questo Automatic Rap Generator. Siamo partiti da GPT-3, che oltre a essere un large language model in grado di predire la probabilità di una parola dato un contesto, può essere specializzata per risolvere un compito specifico, come può essere per esempio classificare dei testi o rispondere a delle domande. Infatti, grazie alla profonda conoscenza di una specifica lingua, è in grado con pochi esempi di apprendere un nuovo compito da risolvere, un compito specifico, in questo caso quello di generare rap. Dovendo addestrare una rete abbiamo bisogno di dati, e come dati abbiamo utilizzato tutte le canzoni di Enzi e di altri rapper italiani, e abbiamo voluto sfidare GPT-3 su un compito molto difficile: dato un nuovo titolo, generare una nuova canzone. Ci abbiamo provato, abbiamo addestrato la prima versione e, dato il titolo La vita domani, ha generato questo testo che, se dal punto di vista sintattico e parzialmente semantico può essere considerato del buon testo, sicuramente non è rap. Perché? Perché manca di struttura. Nel rap sono fondamentali le quartine e le rime, e qui non ci sono. Siamo andati avanti nella sperimentazione fino al raggiungimento della demo che adesso vedrete.
Allora, prima di arrivare alla demo, vi facciamo vedere come abbiamo risolto questo problema principale, ovvero sì, va bene, è semanticamente corretto, però non rima e non è in struttura di quartine. Grazie ai nostri esperti di dominio, ovvero sia i veri rapper, siamo andati a guardare effettivamente cosa fa del rap quello che è. L'unità fondamentale è la rima. Cos'è la rima?
Quello da quell'altro lato scritto in verde è naturalmente il più grande rapper della storia della letteratura italiana.
Esatto. Tra l'altro, Enzi, potresti anche rappare questo, secondo me, vero?
Con la zeppola, però.
Con la zeppola. Allora, quindi siamo andati a analizzare l'unità fondamentale del rap, ovvero sia la rima, cosa è l'identità consonantica e vocalica nella terminazione di due o più parole a partire dall'accento tonico. Ok, che cosa vuol dire? Ora ve ne andiamo a spiegare. Spesso le parole che fanno rima si trovano al termine dei versi. Andiamo a vedere l'esempio qui di Dante. Abbiamo nella prima quartina pare, saluta, muta, guardare. Cosa possiamo vedere subito di questo è che c'è anche una struttura fissa. In questo caso pare fa rima con guardare, saluta con muta. Quindi abbiamo A, B, B, A. Siamo andati a vedere tramite i nostri rapper che ci sono anche altri schemi molto utilizzati nel rap come A, B, B e A, B, A, B. E questi li abbiamo presi in considerazione, ma ci siamo scontrati col problema principale, ovvero sia GPT-3 non può vedere le rime. Come possiamo far sì che, dato un testo normale come questo, lui veda che quelle parole fanno rima? Per risolvere questo problema abbiamo utilizzato una cosa che si chiama trascrizione fonetica del testo. Andiamo a vedere. Prendiamo le quartine lì in alto con le parole finali arte, carte, maghi, paghi. Questo è un testo scritto in grafemi normali. Andiamolo a trascrivere con un linguaggio fonetico chiamato IPA. La trascrizione fonetica ci fa vedere proprio visivamente dove cade l'accento tonico e taglia le parole avendo il suffisso che effettivamente fa funzionare la rima. Infatti le parole finali diventano arte, arte, aghi, aghi. E qui noi possiamo vederle, e anche il modello GPT-3 può vederle. Con questo testo, con i testi trascritti in IPA, abbiamo addestrato il modello in modo tale che potesse generare le quartine. Andiamo quindi direttamente alla demo.
Ci rimetti il computer, regia? Okay. Qui farei provare subito a voi. No, prima facciamo quella che abbiamo preparato prima.
Ok, va bene.
Quella lunga, quella.
Questa.
Che ti era piaciuta?
Allora sì, le keywords erano armati, resurrezione e rappare, che chiaramente sono delle keywords randomiche, non le ho inserite io. Mi piacevano però queste tre parole. Mi piaceva perché, vabbè, rap c'è di mezzo, c'è il verbo rappare. Ho sempre visto il rap come un'arma. Però il rap per me è anche una caratura spirituale, quindi la paura alla resurrezione mi piaceva. E quindi lei se ne esce con lei o lui, non so come esso, perché mi fa paura. Esso se ne esce con questo e Chiaramente io questa cosa, questo testo qua lo potrei rappare in 200.000 modi diversi, quindi dipende dalla musica. Proviamo a rapparlo, vediamo, vediamo che succede.
Vai, vado subito dritto.
Vai, vediamo che
dai,
succede.
Vai.
Vado.
Questo anche con l'idea. Tutto qua, tutto artificiale. Ok. Io rappo per il mondo come gli angeli tra gli uomini armati. La resurrezione di Dio è tra le menti dei rammaricati. Io non penso quindi non corro, io non corro quindi non pensare. Meglio che non pensi, non parlare. Ho solo una preghiera alla resurrezione. Le ho una pistola con rossetto e un'arma di seduzione. Vorrei scappare prima che mi uccida. Ho passato anni a dipendere da questa vita. Io non vivo più, no, non sono più vivo. Tranne quando scrivo. E ogni giorno è buono per dirti addio. Ieri sera ho fatto uno shooting con un altro io. Scrive abbastanza bene. Scrive abbastanza bene.
Va bene.
Allora, se mi sono soffermato tanto su questa frase nello specifico, che è: lei è una pistola con rossetto e un'arma di seduzione. Questa è esattamente quella che noi nel rap chiamiamo una punchline, cioè esattamente un wordplay, un gioco di parole, quindi la donna paragonata a un'arma e quindi la pistola con rossetto un'arma di seduzione. E mi ha colpito molto, però devo dire che sull'inserimento delle tre prime parole che abbiamo dato, le tre keywords, le prime due erano scritte esattamente così, quindi io rappo per il mondo come gli angeli tra gli uomini armati, la resurrezione di Dio è tra le menti dei rammaricati.
Buono,
era quello
buono,
che volevo dire, buono. Nel senso...
Però
okay.
Proviamo ad andare avanti, cioè non finiamo qua.
No, no, proviamo ad andare
avanti. Perché questo è live.
Aggiungi. Aggiungo.
Allora, qui una breve spiegazione, qui possiamo selezionare il pattern di cui abbiamo parlato prima e le tre parole, che in questo caso lasciamo le stesse, e andiamo a generare una nuova quartina.
Cioè, secondo me adesso voi dovete capire cosa vi piace. La prima? No!
Ok, vabbè. Questa è anche molto contestualizzata alle prime file, ma... Cioè, voglio dire, se io devo scrivere un testo e aggiungo queste tre parametri, mi sono svegliato stamattina, ho pensato ad Armati, Resurrezione e Reppare.
Scusa, Enzi, ma sì. La nona invece chissà quale fila...
Lo sceicco alle palle d'oro chissà quanto valgono.
Non è male questa.
È una mega punchline, fra. Non l'avevo ancora vista. No, mi ero soffermato su... Reppare in strada è un gioco pericoloso. Mi sembra una bella apertura per una strofa. Proviamo a aprire con quella. Aspetta, no, aspetta, aspetta. Facciamolo scegliere a loro, dai. È lo sceicco che ha le palle d'oro, dite la verità. Vero, sì, è quella. Va bene, lo sceicco ha le palle d'oro, chissà quanto valgono. Ora, una bella rima con valgono. Questa
è tosta. Come Claudio, è facile con valgono?
Questa è
impossibile.
Dura.
Allora, dacci un verbo che funzioni. Quanto?
È difficile. Riprova la generazione.
Non funziona. Ma al posto di valgono cosa metteresti?
Beh, in rima salgono.
Salgono?
Abbiamo un altro verbo. Niente. Algono è troppo. Che possa rimare più facile.
Ok, prendiamone.
Però lo sdrucciolo può anche non essere in rima.
No. Beh, potrei intervenire io qua, nel senso, puoi lasciare un buco e la chiudo io, un po' come il libro. No, generiamone un'altra, poi la chiudo live. Così vediamo se vado meglio della macchina. Ok. Mondo di teste di cane armati fino ai denti, bellissimo. No, no, facciamo questa qua, dai. Pochi soldi, tanti problemi. Mi sembra che metta tutti d'accordo questa frase, no? Cioè... Vai. No, no. Vai qua, mettigli lo spazio. Guarda che l'ho imparato. Vai, prova ora. Niente. Perché problemi giustamente dice... L'ho fatto io con le mie mani prima, ne abbiamo generato 1 miliardo. Ok, di questi tempo faccio attenzione a dove metto i piedi. Bellissimo.
Vabbè, ci siamo.
Sta bene, perfetto. Pochi soldi, tanti problemi. Di questi tempi faccio attenzione a dove metto i piedi. Mi sembra proprio... Se... Poi adesso io devo mettere insieme alle palle dello sceicco sta roba, nel senso...
Sì.
Però ci penso io adesso quella roba là.
Scusa, ma cambiali la keyword.
Cambia le keyword, vai. Ah, ok. Anche se la mia tipa ha un filippino, io non mi fido. Che poi in realtà, dico solo una cazzata per il rap odierno, potrebbero anche non fare rima, va bene uguale, se non è che fanno tutte ste rime adesso.
Ma anche la 2 non è male, è sempre per...
Chi spera in una resistenza e chi in una nuova vita. Bello, è un ottimo significato. La parola resurrezione può essere in qualche modo nuova vita, ma anche questa è una punchline in qualche modo. Confermiamo?
Ma scusa, confermi anche 3?
Anche perché già non abbiamo le macchine dalla nostra parte, anche che non abbiamo la fede, abbiamo finito oggi.
Confermi anche quella che è al numero 2, ma che è la terza? La quarta...
E che era un passaggio fondamentale del libro. Da questi tempi faccio attenzione dove metti i piedi.
La resurrezione di Cesare la rappare come Ezio.
Farei. No, no, mettiamone una, dai. Chi spera in una resurrezione, chi in una nuova vita. Vi piace? Tanto la più bella è già l'inizio, quella dello sceicco, quindi da lì possiamo solo salire. Quindi fa rima in vita, mi caccia un po' di rime in vita, ma va bene. Allora, al di là della stessa rima, ecco.
Beh, puoi cambiarle, anche una parola.
Sì, infatti. Tipo, io spero di rappare 10 minuti di fila. Come se non l'avessi mai fatto.
Beh, scusa, è lo sceicco dove lo mettiamo? Abbiamo perso lo sceicco.
Sì. Non l'hai salvato?
No.
Vedi? Com'era le palle dello sceicco?
Allora, le palle dello sceicco sono d'oro, ma mi chiedo quanto valgono.
Esatto. Chissà quanto valgono. Se le palle dello sceicco sono d'oro, chissà quanto valgono. Se le palle dello sceicco sono d'oro.
Ok, se.
Cambierà la nostra vita questa...
Sì, cambierei le keyword. Respirare sogno sconsolato?
Non... Però questa fine era da parte, non li facciamo rimare con valgono che tanto più prima per rigenerare proprio una nuova cartina da qua.
Ok.
Ce ne facciamo un'altra quartina?
Sì.
Ok.
Sentite, sulla quella delle palle dello sceicco faccio un freestyle poi io, poi, solo per noi. Quindi respirare sogno sconsolato, mi hanno dato una testa sola e un corpo di due.
Madonna, bellissima.
È forte la frase.
Molto bello.
Fammi solo respirare, il sogno delle catene è sconsolato.
Le catene che sognano sconsolatamente.
Io sto tra le ombre come se fosse normale. Aprirei così, sì. Mica scè. Sono un filosofo tra i criminali, mi piace tantissimo come immagine.
Qual Lei scusa, non lo è, sono un filosofo tra i criminali.
Sì.
Ok? Domenico, questo è per te.
Io sto tra le ombre come se fosse normale, facciamo criminale invece di criminali, invece di farla al plurale. Come se fosse normale, non lo è, non è normale, sono un filosofo tra i criminali. No, sono un filosofo, non un criminale. Ok. Farà tutte rimainare. No, la cambia, perfetto.
È perché ha ABB.
No, cambiamo, prendiamo un'altra declinazione. Ho un gran sogno da realizzare, scappare da questo inferno. Mi piace perché ho un sogno da realizzare, è una frase di Tupac. Giusto? Naso?
Non lo so.
Non lo sai? È una frase di Tupac.
Ma anche noi l'abbiamo detto una volta nella vita, un sogno da realizzare.
Sì, però nel rap dico, se non sbaglio è proprio una frase di Tupac, quindi per me avrebbe un senso come ho fatto una citazione,
okay.
Una traslazione in italiano di una cosa americana.
I have a dream, cosa okay. Diceva?
No, non lo so com'era, però mi ricordo questa cosa qua. Sto tra le ombre come se fosse normale, non criminale, ho un sogno da realizzare, scappare da questo inferno, boom. Ora deve fare rima con inferno. Se non la fa, me ne vado. Aia.
Sempre inferno.
Dove non respirare. Ma stai bravo.
Generiamo di nuovo. Inverno, interno, perno, erno. Esterno. Non mi serve respirare, so già che sto morendo. Bellissimo. Allora, nel rap utilizzare una rima non deve essere per forza baciata, anzi tantissime delle rime che scrivo spesso non sono delle rime baciate, ci accompagna fortunatamente il flow, la cadenza, quindi far rimare due parole anche se non sono in rima baciata va benissimo, quindi non la vedo come... Sì, funziona.
Beh, io proverei a rifarla allora. Vai. Quindi la cantiamo?
Sì.
Però scusa, tu indefinisci con le palle dello sceicco? Cioè il finalone?
Sì, il finalone.
Ok, mi sembra adeguato.
La rifaccio tutta? La farei comunque
sì,
diversa.
Tutte.
Ma va bene, facciamo tutto. Ansi against the machine. Io rappo per il mondo come gli angeli tra gli uomini armati. La risurrezione di Dio è tra le menti dei rammaricati. Io non penso quindi non corro quindi non pensare. Meglio che non pensi, non parlare. Io ho solo una preghiera alla resurrezione. Lei è una pistola con rossetto, un'arma di seduzione. Vorrei scappare prima che mi uccida. Ho passato anni a dipendere da questa vita. Ma io non vivo più, no, non sono più vivo. No, yeah, tranne quando scrivo. E ogni giorno è buono per dirti addio. Ieri sera ho fatto uno shooting con un altro io. Pochi soldi, tanti problemi, da questi tempi faccio attenzione a dove metto i piedi. Chi spera in una resurrezione, chi in una nuova vita. Io spero di rappare per 10 minuti di fila. Sto tra le ombre come se fosse normale. Non lo è, sono un filosofo, non un criminale. Un gran sogno da realizzare, scappare da questo inferno. Non mi serve respirare, so già che sto morendo. Non era male. Ma adesso è il momento che tutti aspettavano. Yeah, se le palle dello sceicco sono d'oro, chissà quanto valgono. Potrebbe venire qui e sentire quanto tastano. Vieni a sentire quanto pesa, tipo pietre. Per lo sceicco rime più concrete, non se lo chiede. D'oro non penso, l'ho fatto con Samuel, era ore d'argento. C'ho le palle d'oro, c'ho le palle pure di cemento. Come un fiore che nasce ma viene dentro. Senti bene quando alterno al tempo. Ensi in questa roba è puro intrattenimento. Il cervello artificiale, frate, non lo può ancora fare. Può annaffiare un'intelligenza vegetale. Vengo giù per fare rime in aree. Questo il generatore le sa fare. Per il resto no, mi pare che questa generatore non possa generare per questa generazione qualcosa di più spirituale.
e potrei andare avanti finché quando fra mi va, yeah. Fino a quando fra mi sale, yeah. Allora, se posso dire, se posso dire la mia su, su tutto questo, ripeterei più o meno quello che ho detto prima. Cioè, in mezzo a tutte queste frasi ci sono sicuramente delle cose che utilizzerei per un testo. E questo significa che forse non siamo così lontani da un utilizzo per la creatività.
È uno strumento.
È uno strumento.
Ma il tuo cervello lì dentro ancora non c'è.
Non può, non può.
È una buona notizia.
Non può. Per fortuna, direi. Molto interessante, però.
Bene.
Bene.
Grazie. Domande? Abbiamo tempo per qualche domanda. So che avete delle domande.
E non, no, non sullo sceicco, ovviamente.
No, lo sceicco non lo conosciamo.
Un gruppo di coraggiosi e di curiosi.
Ecco. Oh.
Ah. Avevo una domanda per i coraggiosi addestratori. Come mai nella parte musicale all'inizio ripeteva esattamente sempre lo stesso pezzettino, che era un pezzettino di prima? Avete messo un constraint, cioè c'è qualche cosa, un vincolo che lo obbligava, o perché è venuto così?
Puoi ripetere un attimo la domanda? Riprova la generazione.
Allora, quando ci avete fatto sentire i pezzettini generati di musica, l'inizio era sempre lo stesso. Ok, se qualcuno lo sa.
Quindi parliamo di questo.
No, non il testo, la musica.
Ah, la musica.
La parte,
okay,
musicale. Mi ero curiosa di sapere perché è successo, perché su 5 volte non credo sia un caso. Quindi forse c'è un vincolo che avevate messo, ma pura curiosità.
Allora, no, a questo posso rispondere io, perché sostanzialmente la musica, come il testo, ha una dipendenza temporale. Per far sì che si continui un pezzo di musica, bisogna dargli il contesto, il pezzo finale da cui partire. Quindi sostanzialmente lui che cosa ha fatto? Deve generare 4 secondi di nuova musica, ne prendere un secondo e mezzo dalla parte prima e la continua. Per questo c'è quel pezzetto che sempre si ripete, perché altrimenti non ha un contesto su cui lavorare.
Una domanda un pochino più facile, magari dal pubblico, se siete così gentili, così... Eccola.
Allora, prendo spunto da quello che ha detto Pisti prima, cioè l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di fare un quadro. Però a settembre avevo letto un bellissimo articolo su New York Times di un certo signor Allen, un ingegnere, che non aveva la più pallida idea di come realizzare un quadro, quindi ha scritto una storia, l'ha data in pasto a un applicativo di intelligenza artificiale che l'ha tradotta in un quadro, e quel quadro ha vinto una competizione a livello nazionale, se non sbaglio in Colorado, e tanti artisti si sono un po' arrabbiati. Magari l'avete citato prima, gli sono arrivato più tardi. Ok. La domanda è, voi, immaginando che questa cosa possa succedere anche un domani con la musica, magari è una questione di tempo, magari no, magari non ci si arriva, però voi la vedete come una possibilità, cioè un qualcosa che può consentire a molte più persone, dotate o non dotate dal punto di vista artistico, di entrare dentro l'arte, capirla, esprimersi, o la vedete come un rischio? Cioè una...
tipo il padel nello sport, no? Ci giocano tutti perché sono tutti bravi.
Esatto.
Ho capito come.
Pier, tu che...
No, se rispondo io, cioè...
Vai.
Da un lato, è una domanda molto intelligente, perché effettivamente se domani mi dovessi trovare ad ascoltare un pezzo che mi piace sul serio e scopro che è stato scritto interamente da un'intelligenza artificiale,
ti incazzi un po',
mi farebbe dubitare sulla nostra capacità artistica, nel senso,
sul nostro giudizio estetico,
sul nostro giudizio. Cambierebbe un po', no? Cioè, se le stesse cose incredibili che può fare solo l'uomo domani le può fare anche una macchina, chiaramente potrebbe mettere in crisi, ma secondo me questa cosa è molto molto lontana, e quindi al momento, cioè, spero che sia un problema di mio nipote quando rapperà lui, cazzo, cioè io ho già tutte queste cose a cui dover fare i conti, cambi generazionali, cioè. Sì, scarico, scusate, scarico il barile come i miei predecessori.
Vai, dici.
Allora, nel caso di quello che è successo in America, ha vinto un concorso, ma la critica non ha detto che è un'opera d'arte. È molto diverso. Vincere un concorso si può vincere, ci sono dei giudici, ma è un'altra cosa. È un'altra cosa. Allora, adesso mentre Enzi faceva questo esperimento molto divertente, stavo riflettendo su una cosa. Sono i disegni dei bambini. Tutti noi, quando vediamo i disegni dei bambini, rimaniamo enormemente stupiti e sono fantastici, eppure non sono opere d'arte. Manca qualcosa. Manca uno scatto, manca un guizzo, manca una storia che poi lo faccia. Per quello Cy Twombly, che ha ripreso i disegni dei bambini, è diventato un grandissimo artista. C'è uno scatto in più e la dimostrazione l'abbiamo vista adesso. Sono belle le parole che mette in sequenza la macchina, ma Enzi ha un'istintività di generare quello nella sua mente che ti colpisce di più, ti colpisce mentre parla, mentre spiega perché la macchina fa quelle parole, mentre le riporta al rap. Quindi c'è ancora un gap gigantesco su questo, che poi noi abbiamo bisogno di credere che l'essere umano ha creato qualcosa che possa creare. Questo fa parte di un nostro limite. In realtà l'essere umano crea delle cose che gli servono e ci assistono. Io penso molto che, esattamente quello che diceva Enzi prima, è molto interessante. La macchina compila delle cose che delle frasi che possono essere interessanti per la sua scrittura, possono agevolarlo, ma è un mezzo, rimarrà un mezzo per ancora molto tempo, rimarrà un mezzo.
Dirò magari una cosa proprio grossa, occhio, tenetevi forte perché questa frase non la può generare. È una differenza di peso e sono 21 grammi la differenza fra noi e la macchina.
Quello è...
Sì, ma noi non volevamo dimostrare che le macchine potevano sostituire l'umano.
Però io sono venuto volentieri, nel senso spero di... Cioè, sono venuto con grande attenzione da fan delle parole, da fan di come...
Esatto, cioè l'attenzione la porrei sul risultato dell'esercizio, che è stato, direi, divertente, non artisticamente forse il meglio che si possa ottenere, però utile, no?
Pista, sono sicuro.
Rispetto all'esercizio.
Vai.
All'esperimento.
Dite a me?
Sì.
Ah no, gli esperimenti sono sempre divertenti e servono sempre, cioè se non facessimo esperimenti sarebbe la fine, no? Non creeremo l'arte, quindi è giustissimo fare un esperimento. Dopodiché è divertente perché noi lo mettiamo, appunto voi avete fatto una cosa divertente e messa sotto forma, diciamo, di scherzo, è una sfida per scherzo, è una sfida per scherzo, però appunto di base non so per come la penso io su quello che è l'arte, non credo che bisogna, cioè non credo, credo che l'arte sia... La macchina si è inventata. Nessuna macchina, nessuna intelligenza artificiale possa sostituirci in questo, e non credo neanche che possa aiutarci più di tanto. È un'altra cosa, semplicemente un'altra cosa, ma è anche divertente avere un'alternativa. Sarà anche divertente avere uno Spotify di tutta musica fatta da intelligenza artificiale, uno potrà scegliere cosa ascoltare, ma credo che non... credo che per molto tempo ancora non arriveremo a questo. Poi se appunto tutti noi ci mettiamo in gioco, come ha fatto adesso EMSI, come abbiamo fatto noi a metterci in gioco per divertirci, per creare un esperimento, ma l'esperimento alla fine mi sembra che sia abbastanza sotto gli occhi di tutti. Cioè, quello che abbiamo fatto stasera, si è visto che la macchina riesce a fare, riesce a compilare delle frasi di un senso compiuto, ogni tanto anche belle.
Ogni tanto anche però, belle, esatto.
Ogni tanto anche belle.
Altre considerazioni? Scusa.
Un bambino nei disegni, è la stessa cosa.
Altre domande? C'è un microfono là in realtà. Forse qui? Anche di qua io non vedo. Là, laggiù ce n'è uno e là ce n'è un altro. Tenga sulla mano. Serve il mio?
Ma io volevo dire solo questa cosa a Denzi, che ha reputato comunque utile come stimolo, appunto, di, cioè come fonte di ispirazione possibile. Volevo dirgli se, cioè chiedergli se lui penserà poi domani, un giorno, si trova davanti a un blocco di ispirazione, se realisticamente parlando avresti, ti verrebbe in mente di utilizzarla.
Ma faccio outing? No, vabbè, fortunatamente sono ancora attratto dalla vita, da tutto ciò che mi circonda, e a livello di input creativi non penso di aver bisogno di una spinta, ok? Ma può essere uno strumento, è come andare da qui a casa a piedi o prendere un pullman. Magari un giorno mi sveglio, non ho voglia di camminare, prendo un pullman, faccio solo una fermata magari, ecco, non la faccio fino al capolinea, però potrebbe essere. Cioè, ci sono senza ombra di dubbio delle frasi che abbiamo scritto che a me hanno creato qualche cosa. E chiaramente se io quelle frasi adesso le prendo, le porto a casa e le spremo, le faccio mie, le cambio, le declino, poi magari si trasformano completamente. Ma anche tutto quello che si trasforma, se ha un punto di partenza, se la radice può essere questa, potrebbe andare bene. Chiaramente c'è la cosa che ho detto all'inizio, è fondamentale per me che faccio rap. Un conto è scrivere, un conto è fare rap. Se no avrei scritto un libro nella vita, non avrei fatto il rapper, no? Quindi non è solo quello che dici, ma è anche come lo dici. Quindi nel momento in cui io prendo una cosa che... uno schermo freddo, così freddo, no? Meccanico, così, e me la butta fuori lì così, sarò io a dargli vita in qualche modo. E quindi sì, assolutamente è un plugin. È come il rimario, oggi c'è il rimario, se vai su un sito ci sono mille rimari, ci puoi, sinonimi e contrari, oppure rime baciate. Spesso sono state utilizzate, ci sono... Ho avuto colleghi in studio che non trovavano una rima e hanno aperto quel sito, hanno scritto la parola, gli sono venute fuori delle rime e gli è venuta in mente una parola. Potrebbe essere, no? La stessa identica cosa, ma con dei claim.
Tanto complimenti, perché l'ho trovato molto bravo, e complimenti per tutto. L'altra cosa, io penso che ho i capelli bianchi e ho passato in modo veramente, in questo senso, tutta la tecnologia che mi è passata dal disegnare con dei pennini all'AutoCAD, no? Insomma, con il mio lavoro. E poi faccio anche l'illustratrice, faccio altro, insomma. E quindi non ho mai avuto paura della tecnologia, ma la tecnologia mi serve per riuscire a esprimere al massimo la mia parte dei 25. Quindi quello che dici tu, poi c'è l'anima della persona che prende, che raccoglie quel mazzo di fiori. Tu puoi raccogliere dei fiori che possono venire, che per me non è un esperimento, è un'ottima cosa. Senz'altro sarà da migliorare, sarà da... Tra l'altro, io che ho un pensiero figurato, mi aspetto anche che sia legato contemporaneamente alle immagini o ai colori, oltre che ai suoni, oltre che al testo, perché ho un pensiero più complicato. Però penso, come ha già risposto prima lui con la domanda precedente, quindi non mi sento di dire, e confermo che non bisogna aver paura anche adesso, non solo quando uno pensa di non aver più l'ispirazione. D'altra parte, ogni artista, anche i grandi nostri artisti del Rinascimento, hanno avuto sempre degli spunti, delle ispirazioni, delle scuole. Cioè, non lo trovo, è soltanto che allora c'erano delle esperienze diverse da cui trarre, no? Esperienza per poi rielaborarla. Oggi ci sono questi mezzi, ma questo non toglie niente alla creatività e a quella parte dell'anima che poi tu sei molto bravo a metterci. Ecco, questa diffidenza o questa paura di insuccesso nella tecnologia, no, è saperla usare, non solo utilizzarla e prenderla come un seme e farlo germogliare. Ogni pianta sarà diversa dall'altra. Complimenti.
Grazie.
Ci serve ancora una cosa da rappare veloce. Sei pronto? Una sorpresa, questo non lo sapevi. Ci rimetti le slide, per piacere? Le slide? Vai avanti? Ok. La promessa per l'anno prossimo. Riusciamo a rappare questo?
Se fa schifo, in parte l'ho scritta io.
Così ci vediamo l'anno prossimo con una macchina che rappa. Sì, così chiudiamo. Ci metti la musica? Metti la musica.
Va bene.
Una conclusione in musica.
Yeah.
Non ce la fa. Non si riesce.
Ottenere una quartina senza una scelta umana, imitare un rapper di un'indiscussa fama e ridurre di molto i tempi di generazione così da permetterne la vocalizzazione. Va bene, facciamolo un giorno. Fatelo.
Grazie a tutti.
Fatelo e poi vengo a vedere se è veramente più forte. Ok?
Ti devi sfidare.
O porto mio figlio, mio nipote, vediamo quando l'avete fatta, poi ci chiamate, vediamo, portiamo qualcuno dei nostri. Grazie a tutti, è stato molto bello, molto interessante.